Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, terzo giorno di Venezia 80 e torniamo a un ormai consueto appuntamento con WePlayer.it. Con noi, e cioè con me, D'Angelo Acerbi.
Eccoci.
Abbiamo un duo cosmico che voi conoscete come Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna.
The Fantastic Duo.
Wow, che presentazione.
The Fantastic Duo, che bello, eh?
Emozionante.
Ci voleva anche un po' di rullo di tamburi, sì, perché ci siamo, eravate in due e quindi io e Angelo abbiamo cercato di bilanciare, quindi avete due... Siete tutti barbuti poi, che succede?
Due, siamo adesso, due, io, siamo due su due.
Tutti. No, Erika, io mi vedevo rossa, la bionda.
Fate qualcosa anche voi a questo punto per allinearvi.
Questi Ken sono barbuti. Va bene, iniziamo dicendolo. Abbiamo tutti pensato che forse
la
chiudiamo qui. Venezia 80 è concorso.
Io sarei
definito
anche favorevole, perché vuol dire che ci andiamo a casa.
Infatti, stavo per dirlo io. Mi hai tolto le parole di bocca.
Eh sì, perché Yorgos Lanthimos l'ha fatta grossa,
l'ha fatta bella
nonostante 141 minuti.
Però a questo punto cosa gli diamo? La Coppa Volpi?
Sì.
Il Leone d'Oro?
Alle povere creature?
Il Leone d'Argento alla regia? Cioè, abbiamo più possibilità.
La Coppa Volpi è molto probabile, secondo me.
Emma Stone si è messa in gioco da tutti i punti di vista, fisico, emotivo, produttivo, perché è produttrice.
È anche produttrice, sì.
Quindi veramente è bellissima, bruttissima, inadeguata, perfetta.
Sì, volgare, chic.
Volgare, tutto. Chic, comica, drammatica. Vabbè, io la amo, già l'amavo, adesso proprio totalizzato.
Però non
che
vorrei,
questo.
Allora, lei è bravissima, la Coppa Volpi sarebbe meritatissima. Non vorrei che, però, dare la Coppa Volpi a lei vorrebbe dire
che
togliere
elimina.
Togliere possibilità di un premio più grande per questo. Il film.
Diciamo che è capitato altre volte in cui eravamo così felici e soddisfatti e poi è andata bene. Vedi La Forma dell'Acqua, no? Di Shape of Water, che eravamo tutti così, oddio, che abbiamo visto, e poi è andata.
Sono delle assonanze estetiche tra i due.
Infatti
trovo molto.
Pensavo stamattina, sia vedendo il film e poi parlando dopo, non mi ricordo con chi, che è un film che almeno in parte avrebbe potuto fare Del Toro.
Comunque parlavi con me, io te lo dico.
No, perché l'ho detto più volte questa cosa.
Però dicevamo che rispetto a Del Toro la parte grottesca è meno influente. Cioè è molto più delicato, perché poi lo spazio maggiore ce l'ha la crescita del personaggio.
Beh, c'è una narrazione anche molto più complessa.
Sì.
Rispetto a quella, molto più stratificata.
Sì, assolutamente.
Poteva finire 3 o 4 volte.
Sì.
Ma per fortuna non finisce, continua, dura 2 ore e 20 e che ci sono piaciute tutte.
Io devo dire, cosa che lui ha detto anche in conferenza, mi piace che sia riconoscibile Lanthimos, ma che lui stesso si modifichi a servizio di una storia, che non faccia solo l'esercizio di stile della serie ora ti faccio vedere che ti metto la capretta
famolo strano
che, come sappiamo, specialmente quando si tratta di animali, c'è chi ne abusa, e questo mi è sembrato illuminato come comportamento.
Infatti questo dicevamo, che lo spunto è molto forte, ma si limita a essere solo uno spunto. Non continua a giocarci per 2 ore, poi va avanti con la storia, con l'evoluzione della storia del personaggio, come diceva Erika.
Sì, e poi devo dire, questo percorso anche sessuale che fa la protagonista è tuttora molto rivoluzionario, e si ride tanto, ma si ride proprio in maniera anche un po' isterica, per citare il film, per dire oddio. Però anche gli uomini hanno riso tanto, vero? Sulla sessualità maschile, perché poi è di riflesso, c'è un'analisi anche di quello.
Ma possiamo dirlo che è anche un film molto femminista.
Sì, assolutamente, concordo. Ci libera un po'.
Quello che mi ha stupito dopo, perché poi sono andato a cercare, perché non mi ero informato prima, come spesso faccio, mi piace prima vedere il film e poi andare ad approfondire. Lo sceneggiatore è un uomo, comunque, che aveva già scritto La Favorita, ma lì era accompagnato da una donna, erano due gli autori, e aveva scritto Crudelia.
Grande sorpresa, quindi, della giornata per me, perché mai avrei pensato di acquistare
le due cose.
Mi aspettavo di trovare una firma femminile, visto che mi sembrava, appunto, come dice Erika, un film che rivolge attenzione al mondo femminile.
Beh, però anche Crudelia come female empowerment, sì, non scherzava.
Sempre con Emma Stone.
Con Emma Stone, quindi vuol dire che c'è una sona. Beh, se lei è la produttrice, si sarà portata anche, esatto, dietro uno che.
Può darsi che è una firma a lei cara, nel senso che è bravo a scrivere.
Sì, e poi magari sono sodali, ecco.
Sì, si trovano. Sì. Probabilmente si è creato qualcosa sul set della Favorita che poi hanno portato avanti con Crudelia e adesso con questo progetto.
Nel tentativo di creare un fil rouge tra i film del concorso di oggi, diciamo che la protagonista di Povere Creature fa un viaggio, una sua formazione che sia di coscienza e che sia sessuale, e in maniera diversa e forse più classica, lo stesso un simile percorso fa la protagonista di Finalmente l'alba di Saverio Costanzo.
Mimosa
è comunque una Alice nel paese, come ho detto io, delle apparenti meraviglie, ma solo apparenti meraviglie.
Apparenti meraviglie, sì, di perché Cinecittà. sono è molto di facciata la meraviglia con cui si confronta la protagonista di Finalmente l'alba, perché poi compiendo questo viaggio scopre che in realtà si tratta di un mondo di meschinità e di cattiveria, e il confronto con questo mondo poi la porterà a crescere. Quindi questa nottata che lei vive suo malgrado, perché si trova coinvolta in questo viaggio, è un coming of age alla fine, possiamo definirlo così il film di Saverio Costanzo.
Strano non l'abbia recensito io, perché
no, ti sei fatta scappare questa occasione. Come mai? Sì, stai bene?
Sì, incredibile, però almeno ho fatto l'intervista per Fred che bilancio la mia assenza su Movie Player con il coming of age.
Questa cosa che tu hai detto veramente si rispecchia molto anche su Povere Creature, perché anche lei, anche quello è un coming of age, anche lei è una scoperta di sé,
sì,
molto più, diciamo, sopra le righe, ironica, grottesca, quello che volete, molto più costruita, molto più anche estetica, ecco.
Però è un trovarsi e dichiararsi per chi si è, perché anche la protagonista di Finalmente l'alba poi prende coscienza del suo nome, Mimosa, in tutto quello che significa, e anche nella sua parte più selvaggia, senza fare riferimenti a parte più leonessa, per dire, la Gomorra.
È un film molto diverso, molto più classico,
sì,
nella costruzione. È un film molto costoso, un film ambizioso come produzione nostrana, però a differenza di altri casi in cui si è speso tanto per un film italiano, qui i soldi io li vedo in scena.
C'è
una costruzione di set molto importante, scenografie, costumi,
cast,
perché comunque è un cast in parte internazionale. Lily James, Willem Dafoe, Joe Keery, cioè, quindi
questa è stata la mattinata di Willem Dafoe.
Sì, sì. Willem,
fosse stato qua oggi gli facevano poverino, stasera sarebbe stato distrutto dalla stanchezza. 3 conferenze stampa, 3 junkets e via.
Antonio ha detto la parola classico, e questo mi porta all'altro film rouge, che mi porta al terzo film in concorso di oggi, Bastarden, The Promised Land, con Mads Mikkelsen, di Nicolai Arser. Guardate Damiano che ci guarda dal fish tank. No, non ci guarda,
non
in realtà,
ci guarda perché
signora,
non ha capito che siamo qui.
Non ci ha visto,
niente.
Va bene, salutiamo Damiano se ci sentirai.
Che magari sarà qui uno dei prossimi giorni.
Definito un film classico, confermato film classico dallo stesso Nicolai Arser, che ha detto: beh, io faccio film che mi piacciono questi qua, col villain, l'eroe.
In questo caso qui una prospettiva di premi ce la vedete o meno?
La vedo solo perché il film classico è troppo convenzionale,
classico, troppo,
quindi nessuno se la prende la responsabilità.
Cioè,
perché
nel senso, è un'opera mastodontica per la cinematografia di quel paese, ma non sufficientemente forte e mastodontica per sovrastare tipo
altre cose che abbiamo visto che vanno oltre.
Sì, quando ti superi e ti... Anzi, secondo me, pur essendo bello, perché a me è molto piaciuto, però è una zona di comfort di Nicolai Arser, perché anche The Royal Affair, salvo la parentesi The Dark Tower, che parentesi che vogliamo,
la parentesi che abbiamo aperto e per fortuna
è chiuso, quindi dimentichiamola. Infatti manco io l'ho nominato oggi, ho detto, ho fatto proprio no, poi io ti seguo da The Royal Affair e questo film, cioè proprio stato
secondo me nemmeno si ricorda,
l'ho borbottato, non l'hai fatto nonostante Idris Elba.
Ma lì il problema comunque era soprattutto produttivo, possiamo dire.
Sì.
No, però io devo dire che su Bastarden forse il fatto che sia così classico è perché la storia era così sharp, come si dice, così decisa, così precisa e così semplice, che aveva bisogno di una struttura solida e non troppo creativa. Era molto consono agli spazi, ai luoghi, al freddo, alla difficoltà del, insomma, c'era un'assonanza di nuovo di tra storia e luogo, secondo me, che non richiamava una ipercreatività, ecco, non lo so.
Diciamo, tra quello che abbiamo visto fin qui, non è uno dei film che resta comunque impresso nella memoria. Non un brutto film, non un film però che può segnare questa edizione del festival, almeno per come si percepisce fin qui. Poi magari cambiano gli equilibri, a sorpresa vince, è successo altre...
Sempre possibile, non è che sarebbe la prima volta.
Esatto, che arriviamo alla serata conclusiva e vince un film che avevamo trascurato.
Però anche questo, come Costanzo, come dicevi tu prima, e soprattutto l'Antimos, hanno una production value molto evidente,
sì,
molto chiara, con un'estetica che non soverchia, anche se l'Antimos... proprio ci dà giù pesante, nel senso che con l'estetica non si fa mancare niente, però nulla, non è mai troppo, ma è molto, come dire, significativa e definente del film, tutte e tre.
Tutti e tre.
In tre modi diversi, ecco.
Ed è bello che siano in modi diversi.
Sì,
perché certo. Ogni autore mette il suo nel concretizzare su schermo il budget a disposizione.
Stavo pensando che ho sentito qualcuno dire che finalmente l'alba torna lì, perché ho pensato a Chazelle, fosse l'altra faccia di Babylon. Too much?
No, io l'ho pensato.
Forse l'abbiamo pensato in tanti, sì. Perché effettivamente sono accostabili anche per tematiche, per il modo in cui racconta il cinema. Anche se, allora, io devo dire la verità, piccola confessione, non ho particolarmente amato Babylon, quindi non sarei anche più portata a dirti di sì, ma anche la faccia forse migliore di questa tematica, però...
Forse nel fare un confronto in Babylon l'aspetto cinematografico era più preponderante.
Sì.
Qui è un punto di partenza, però poi... il discorso che sviluppa è diverso.
Beh, se vogliamo parlare, Babylon avrà avuto un budget,
esatto,
tipo con cui Costanzo ci faceva 6 film o 7 probabilmente, quindi era anche facile strafare.
Però diciamo che proporzionalmente alla cinematografia di cui fanno parte sono due budget ugualmente importanti.
Sì, proporzionati, sì, proporzionatamente sì.
Chi invece oggi, nonostante il ruolo che interpreta e dirige e nonostante ruoli passati, stava, lo dico in romano acquisito, presa molto bene, è Michela Ramazzotti con il suo debutto alla regia Felicità. Era molto contenta.
Eh beh, ci credo.
Era felice, dai.
Diciamo che
nonostante il tema del film fosse poco felice.
Esatto, stavo dicendo, il titolo del film in realtà è... è un po' fuorviante, perché poi la felicità del titolo è un qualcosa a cui si ambisce, ma poi non si concretizza, cioè almeno non è il cuore portante del film, che invece parla di temi importanti, che parla anche di depressione, e di come la società in cui viviamo influisce su chi magari è meno attrezzato ad affrontarla. Io ho trovato un esordio comunque riuscito.
Sì. Concordo, cioè io non mi aspettavo, mi ha tratto in inganno, l'ho detto varie volte, quello che Alberto Barbera ha detto in conferenza stampa quando ha presentato il programma, ha detto Michela Ramazzotti ha acquisito, come dire, le sue conoscenze, il suo sguardo, prendendo, credo, ad esempio due film che da lei interpretati, Pazza Gioia e Vivere. Ora, quando ha detto Pazza Gioia, ok, perché ho amato quel film, quando hanno detto Vivere, lo posso dire senza, proprio, io ho odiato Vivere, proprio odiato.
Detta così è brutto.
Quindi
però.
Ho detto, lo so, non lo dico, non l'ho molto amato. Specialmente
non per il film, proprio odiato Vivere, brutto proprio come
ho odiato
sarebbe.
Vivere, odio Vivere. E il personaggio di Michela Ramazzotti lo ricordo ancora, perché lo cito spesso, e mi era sembrato completamente solo triste e disagiato, senza un senso. Qui invece quel disagio il senso ce l'ha. Ce l'ha, perché lei, come il suo coprotagonista, che è Matteo Olivetti, che interpreta il fratello, derivante, il loro disagio deriva da una famiglia disfunzionale che non li ha mai veramente sostenuti, una famiglia in cui...
Una famiglia anche manipolatrice, in qualche modo.
Assolutamente, una famiglia che ti fa una rabbia incredibile, sì. E che, in cui ognuno di noi ci si ritrova un po', ecco, non basta avere quell'estremo lì, ma certi meccanismi che accadono nelle famiglie. E poi c'è un aspetto, quello che dicevi tu Antonio, della malattia mentale, che qui è il disagio mentale che è trattato bene, ti ricorda che non a tutti i livelli, noi parliamo facilmente di essere andati dall'analista, ma a certi livelli di contesti culturali ancora il curare la mente non è contemplato proprio. Vai a lavorare.
Però per fortuna è un qualcosa che negli ultimi tempi in diverse produzioni sia seriali che cinematografiche è stato trattato.
Sì.
Ed è giusto che se ne parli, perché deve diventare un qualcosa di ordinario,
sì, esatto,
nella quotidianità, perché molte persone hanno bisogno di assistenza e magari...
Più che altro va capito che è qualcosa che c'è, che esiste, che fino adesso si è anche nascosto, perché prima se dicevi fino a qualche tempo fa vado dallo psicologo, ecco la pazza che va dallo psicologo, ovviamente questa cosa si spera l'abbiamo superata. Bisogna normalizzare questa cosa, che la mente si ammala come il resto del corpo, quindi ha bisogno di cure come il resto, insomma. Se i prodotti di intrattenimento fanno anche questo, ben venga.
In chiusura, che cosa vi porta il convento questa sera, il convento Venezia 80
questa
sera? Il
convento Venezia 80 ci porta nel palazzo di Roman Polanski.
Palazzo di Roman Polanski, esatto. Certo.
Per vivere un'altra volta il Capodanno del 2000, speriamo di divertirci, perché dal trailer sembrerebbe un film che va sull'eccesso e sul grottesco, in qualche modo, una cifra stilistica che Polanski ha. E quindi speriamo che la sviluppi bene.
Sì, anche negli ultimi film ha un po' tenuto, magari
sì,
qui
esatto,
si lascia un po' andare, sì.
Giusto la notizia del giorno, la data di uscita del film di Wes Anderson che abbiamo visto.
Sì, un corto che è più un mediometraggio, perché sono 37 minuti, 40 minuti. Quindi non è propriamente un corto nel senso stretto del termine, però è molto interessante perché comunque adatta un racconto di Roald Dahl e lo fa alla maniera di Wes Anderson, che insomma è sempre molto particolare. Quindi
sì, lo fa in un modo che lui ha detto che non voleva, ha tenuto questo progetto nel cassetto per un sacco di anni perché non sapeva come affrontarlo. Poi ha capito che a lui piaceva come scriveva Roald Dahl, quindi lui ha detto: io lo prendo, paro e faccio un videolibro. E ha fatto un videolibro.
Esatto, però con la sua estetica, con i suoi tempi.
Sì, sì, con i suoi tic.
Con i suoi attori, perché è comunque un gran cast. E sono quattro progetti che verranno rilasciati in quattro giorni diversi, quattro giorni conseguenziali, quindi come una serie in qualche modo, perché saranno 27, 28, 29, 30 settembre. E quindi poi il pubblico a breve distanza potrà godere di questi quattro progetti di Wes Anderson.
Mentre chiudendo, ricordo, non so se l'abbiamo detto prima, che invece Le Povere Creature ve lo vedete a gennaio.
Sì,
voi.
A fine gennaio vi preparate per gli Oscar, così
Papero,
dite la vostra.
Noi l'abbiamo già visto.
Noi dobbiamo aspettare quattro mesi per vederlo di nuovo.
Sì. Esatto, esattamente. Ragazzi di Movie Player, Erika, Antonio, ragazzo di Fred, Angelo Cervi,
Chiara Nicoletti,
i Ken e i Barbie, Movie Player e Fred Radio vi salutano, vi hanno appuntamento a domani per il quarto giorno di Venezia 80, sempre dagli studi di Fred al Lido di Venezia. Fred the Festival Insider, ciao.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.